Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 28 febbraio 2008. Io sono Antonio Soffi e vi parlo da ApogeeOnline.com. I titoli di oggi: cittadinanza informata, le conseguenze democratiche del web, un po' di idee dai legami forti al web 2.0, l'invasione degli ultrapiccoli e poi Microsoft dalle multe comminatagli anche ad alcune aperture all'open source. Vediamo come. E ora sigla.
Quinta di Copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
E partiamo dalla cittadinanza informata. Da Nova, al Sole 24 Ore, inserto del giovedì, e che apre con un editoriale di David Weinberger, che appunto ha come titolo Cittadinanza informata, e parla di internet e di partecipazione. La rete non ha un effetto immediato, ma può migliorare le relazioni tra politica e persone, quindi non già un utilizzo strumentale delle nuove tecnologie di rete, ma come un volano della partecipazione e della cittadinanza informata, appunto. Secondo David Weinberger, ovviamente difficile sintetizzare il suo intervento, sia la democrazia intesa come processo e internet sono due cose simili ma anche difficili. Paradossalmente questi due sistemi, la democrazia e internet, sono decisamente simili, e per esempio dicendo che alla fine sono delle buone idee, ma che nella loro esuberanza generano contraddizioni. La democrazia è una buona idea, scrive Weinberger, decidendo che l'autorità del governo viene dal consenso dei governati, i cittadini vedono il governo come loro servitore. Questa è la teoria. Invece, la prima cosa che le democrazie fanno è insediarsi in edifici monumentali che indicano come dentro non ci siano servitori ma padroni. La seconda cosa che fanno è generare le stesse democrazie che sì, trattano i cittadini come pari, ma tutti come spine nel fianco. Ecco che quindi i cittadini che guardano alla democrazia con idealismo e speranza si fanno cinici, e la frase "il nostro governo" diventa amara nelle loro bocche. Insomma, da una buona idea poi nella concreta applicazione si generano contraddizioni, così come anche internet è una buona idea, ma talvolta incoraggia divagazioni discorsive, l'aggregazione di enormi folle di persone che si esprimono e giocano, tutti gli accessi paritari, ma anche concentrarsi attorno a punti a traffico elevato. Insomma, contraddizioni anche in internet, ma sta di fatto che proprio internet può contribuire a superare la disaffezione rispetto ai nostri governi democratici. Questo è il ruolo, quello di fare da collegamento tra i nodi e far sì che migliorare i meccanismi di governance, migliorare la possibilità di comunicazione e anche di trasparenza dell'attività di governo, non solo, anche della possibilità inviare feedback sensati. Insomma, si parla soprattutto della possibilità di internet per aiutare la democrazia a governare meglio. All'interno delle due pagine centrali si prova a sistematizzare quella che è la partecipazione ai tempi della rete e internet, non già come un nuovo medium alternativo ma come uno strumento che facilita la qualità e la libertà del dibattito della politica. Quindi ci sono, diciamo, cinque strade per sviluppare queste potenzialità, dai cittadini alle campagne, alle associazioni, ai partiti, alle istituzioni. Sono cinque strade, cinque piani della infodiversità generata dalla rete per la costruzione di una cittadinanza informata. Una lunga lettura, ma ovviamente il tema è centrale in momenti di campagna elettorale, in cui questo fermento di partecipazione è ancora più intenso, campagne elettorali peraltro transoceane anche in via di svolgimento in America, ed è appunto probabilmente anche in questi contesti, dico io, che si possono sperimentare più agevolmente alcune degli strumenti di partecipazione, di azione, di interazione, che poi possono servire anche in momenti di pace elettorale, anche se poi mai definitivamente lo è, e di governo amministrazione. E passiamo a Cipensalsa, il manifesto che anche esso ci accompagna ogni giovedì insieme a Nova, inserto del manifesto che questo giovedì apre con un racconto della invasione degli ultrapiccoli. Ieri parlavamo delle nanotecnologie, come molti dicono una delle tecnologie che definiranno il 2008, e Carola Frediani racconta dell'invasione degli ultrapiccoli, appunto delle nanotecnologie che riempiono i negozi, ma poco si sa dei rischi che comportano. Quindi il taglio è che nell'infinitamente piccolo sono riposte grandi speranze per, raccontavamo anche ieri, per mille usi in realtà, non solo quelli meccanico-tecnologici, ma anche per esempio per la medicina, nonché per i tessuti, per l'energia, eccetera. E quindi contenitori autoigienizzanti capaci di purificare l'acqua, particelle in grado di trasportare una terapia direttamente nelle cellule tumorali, insomma applicazioni che mirano alto. Le sue ricadute di mercato tuttavia sono finora molto più prosaiche, scrive Carola Frediani, talvolta anche un po' gratuite. Ad infarcire la lista del mai più senza, classica rubrica, storica rubrica se non erro di cuore, arrivano infatti orsetti di peluche che incorporano nanoparticelle d'argento per combattere batteri e acari, o creme per la pelle composte da nanoparti di ossido di zinco, o ancora asciugamani e calzini di cotone infusi da miliardi di particelle d'argento per fare in modo che non puzzino. A stilare l'elenco ci ha pensato The Project on Emerging Nanotechnologies, che ha individuato più di 500 prodotti contenenti nanotecnologie commercializzati negli Stati Uniti. Insomma, il punto è proprio questo, continua la Frediani, l'industria nanotech sta crescendo a ritmi vertiginosi, riempiendo i nostri scaffali di prodotti contenenti questi nanometri, senza che però ci sia una chiarezza anche su eventuali rischi per la salute. Non solo, a complicare lo scenario arriva una ricerca dell'Università del Wisconsin secondo cui gli americani sarebbero poco propensi ad accettare, moralmente inaccettabili considererebbero le nanotecnologie, mentre gli europei sono un po' più propensi, invece un po' più diffidenti verso gli OGM. Insomma, una questione ancora aperta, data dalla ovviamente novità della questione e anche dalla difficoltà di capire bene quali sono effetti diretti, collaterali, non effetti, insomma capire meglio di cosa si tratta. Torniamo a Nova nella pagina delle idee per segnalare un paio di interviste. La prima a il fondatore di LinkedIn, uno dei social network più seri tra virgolette, perché di fatto è un social network che mette in connessione profili professionali e curriculum vitae, e stiamo parlando di Reid Hoffman, appunto fondatore di LinkedIn, che non è solo un social network, ci tiene da subito a precisare, ma è un professional network, come dicevamo. L'articolo è di Giovanni De Paola ed è appunto racconta di come ci sia stata diciamo la necessità di creare questa, come è nato LinkedIn, e qual è soprattutto l'obiettivo: creare una realtà migliore facilitando i rapporti di lavoro e facilitando la possibilità di far incontrare profili professionali, la domanda e l'offerta in maniera più veloce ed efficace. Quindi sotto l'intervista al creatore di LinkedIn, Antonio Dini discute con Jimmy Wales, il padre di Wikipedia, la vera rivoluzione online per i paesi in via di sviluppo, ed è appunto la possibilità che internet riesca anche a creare e a generare e a mettere in circolo quell'intelligenza collettiva di migliaia, forse milioni di persone che collaborano spontaneamente. E Alessio Iacona con David Sifri, inventore di Tecnorati e guru dell'open source: la migrazione di massa è quello che avverrà in rete, internet si espanderà più velocemente in ogni direzione. E chiudiamo velocemente con la multa Microsoft, di cui parlano molti giornali. La Unione Europea infligge una multa record alla Microsoft, super multa record, questi titoli, una sanzione di 900 milioni che va ad aggiungersi alle alte nel corso degli anni. Il conto totale va a 1,7 miliardi di euro, appunto quelle imposte all'Unione Europea. Il motivo è l'abuso di posizione dominante anche dopo la condanna nel 2004, e appunto a tutela della concorrenza. Questa la notizia la collego velocemente con un fondo di Raffaele Mastronardo sul Manifesto, in cui si parla appunto dell'apertura della Microsoft proprio nel giorno in cui la Commissione Europea ha comminato una nuova maximulta, un'apertura verso il mondo open source. Parlare di abbraccio, parlare di matrimonio è sicuramente eccessivo, ma qualcosa sta cambiando nei rapporti tra il colosso del software proprietario e il mondo del codice aperto, ed è appunto una apertura che si sviluppa in questo modo. Di fatto, in questo momento, ha annunciato giovedì Microsoft che pubblicherà oltre 30.000 pagine di documentazione relativa a quegli aspetti dei suoi software che consentono agli altri programmi di interagire con essi. Gli sviluppatori quindi potranno accedere a queste informazioni gratuitamente, salvo poche eccezioni, e quindi in un certo senso non solo migliorare anche la possibilità di interagire con i software, ma anche forse una apertura che va a collegarsi a queste multe, tutte per posizione, abuso di posizione dominante, non rispetto della concorrenza. L'annuncio è stato preso nel mondo open con cautela e prudenza. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata piena di cautela e prudenza, anzi anche un weekend, perché domani, quinta di copertina, a meno di novità dell'ultima ora, non andrà in onda. Ci vediamo lunedì.